uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The soup of the day from Venice Film Festival.
Buongiorno, buon pomeriggio, eccoci qua pronti dalla 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Quando parliamo di mostra internazionale d'arte cinematografica abbiamo pensato di chiamare un esperto che la conosce a fondo da un po'. Buongiorno e benvenuta ad Antonietta De Lillo e anche ovviamente alla mitica...
Salve a tutti,
salve,
ciao.
A tutti, alla mitica Angela Prudenzi, al mio angelo custode.
Buongiorno.
Buongiorno.
Diavoletto custode.
Allora, no, cominciamo subito col dirvi che ieri c'è stata così l'inaugurazione, l'apertura ufficiale di una mostra fotografica che si tiene in due location diverse, nella Sala Laguna, che è la nuova sala delle giornate degli autori, e al Palazzo del Cinema, che così ci fa vedere delle foto della mostra del cinema di qualche anno fa, 40 anni fa.
40 anni fa,
mamma mia.
Paura.
Perché 40 anni fa era una bambina, ma Antonietta De Lillo faceva già la fotografa alla mostra del cinema.
Ma un po' giovane ero.
Mostra diretta allora da Carlo Lizzani.
Sì, infatti adesso sono qui a raccontare ritratti di cinema. Antonietta De Lillo fotografa la mostra, e questo ve la dice lunga, vi dice da dove vengo sicuramente dalla fotografia. 40 anni fa, Venezia, amore per il cinema, giovane fotoreporter.
Però hai cominciato già a un certo livello, voglio dire, non sarà stato facile venire subito a fotografare la mostra del cinema così giovane. Hai fotografato poi delle mega star, perché no, ci sono
veramente due anni
Ford,
ma credo di aver incontrato
Italo Calvino,
una parte di cinema mondiale, non solo cinema, scrittori. Da Calvino a Levi, a Parise, a Kurosawa, Losey, non so, veramente sembra che ho fotografato 10 edizioni del festival. Sono solo due, ma effettivamente una carrellata di artisti italiani, internazionali, mondiali, insomma, e quindi sono emozionata che queste fotografie, tutto avrei pensato tranne che 40 anni dopo trovavano, diciamo così, una collocazione così giusta e così importante. Mi piace pensare che la mia mostra è un dettaglio nella grande mostra di Venezia attuale.
Tra le foto che ci sono al Palazzo del Cinema, che ci accompagnano in Sala Grande, anzi se qualcuno l'ascolto andrà a vedere qualche proiezione ufficiale in Sala Grande, vedrà alle pareti le foto di Antonietta De Lillo. C'è una foto della giovane reporter che non era molto diversa da come sei adesso.
Grazie, la tua bontà è infinita.
No, guarda, prendila questa.
Perché adesso arriva la mazzata. No,
lui eri uguale,
è pericoloso.
Più simpatica.
Si vede benissimo che sei sempre tu, e questo è già un plus.
Esatto. No, ma gli interventi che ho fatto non sono stati così invasivi.
No, infatti, no, ma quanto era diversa la mostra allora?
Ecco, era tanto diversa, cioè il prendere queste immagini, metterle insieme, allestire la mostra, mostra peraltro fatta grazie alla, come dire, alla partecipazione innanzitutto delle giornate degli autori, della Biennale stessa, del Centro Sperimentale, della Film Commission Campania, insomma è stata veramente una piccola impresa partecipata, come mi piace a me. Faccio film partecipati, quindi l'idea di fare una mostra partecipata per me mi piace. È stata l'occasione non solo per rivedere la mia memoria e confermarmi che a me, io amo gli altri, cioè proprio è il mio, io non, proprio sono un animale socievole. Per me guardare, sentire, ascoltare gli altri, poterli narrare con il cinema, con i ritratti, con le fotografie, mi piace moltissimo. Ed è stato quindi ricordarmi quegli incontri, perché io incontravo Bernardo Bertolucci e mi ha, come dire, gli chiedevo attenzione per un quarto d'ora, 20 minuti, Ferreri, cioè erano momenti in cui c'era da parte di una giovane reporter la possibilità di un rapporto, comunque di un momento tutto dedicato a noi due. E la fotografia, cioè, si capisce che sono delle fotografie che c'è un'ambientazione, c'è la spiaggia, c'è l'Excelsior, c'è un fondo, c'è, oggi purtroppo siamo tutti fotografati su dei pannelli sponsor, su delle etichette, ma siamo fuori contesto. Quindi credo che la mostra contribuisca un pochettino a dirci anche qualcosa sul futuro.
Ma non fotografi più, non fai più la fotografa?
No, faccio la regista.
Sì, lo so, però voglio dire, non hai un po' la nostalgia?
Ogni tanto fotografa, sì.
Amici. Vedi com'è contenta.
Adesso io vorrei dire, adesso non voglio sminuire Antonietta De Lillo, che devo dire la verità, io sono arrivato,
certo,
in questo mondo da poco.
C'è una bella differenza, però va bene, insomma, dai.
Volevo dire, lasciami dire anche delle cose belle. Tra tanta gente che c'è in questo mondo, Antonietta De Lillo, che ho conosciuto grazie alla Prudenzi, devo dire, è una delle più alla mano, non se la tira, pur essendo super autorevole, super esperta di, insomma, regista, produttrice, i film partecipati, fotografa, cioè sei veramente vulcanica, sei stata vulcanica in questa vita.
Sono
cioè continui ad essere
bene. Tutto, puoi dire però qualsiasi malefatta, ma sono
però, cioè, insomma, diciamo, non detto, te la tiri per
detto,
niente,
no, cioè,
o comunque in maniera, non in maniera fastidiosa, ecco, la tiri il giusto.
Me la tiro il giusto, ma no, sì, cioè cerco di essere sostanza più che mi sforzo, capito, di avere dei rapporti concreti, veri, dove ci guardiamo in faccia. Ma è interessante perché, appunto, ho detto anche questo fatto di fare di uscire con una mostra fotografica, così, una cosa a me piace, sono una pisciolina, quindi tutto ciò che fuoriesce dalla normalità, mm-hmm, ma farlo in vita, perché queste sono quelle tipiche operazioni che si fanno a Antonietta, alla memoria di Antonietta abbiamo trovato le fotografie,
abbiamo aperto il baule,
io per questo presente.
Peraltro c'è anche una pubblicazione bellissima.
C'è anche una pubblicazione curata da Giorgio Cosetti, dove oltre a diciamo tutte le fotografie e anche qualcuna che non è in mostra né da un lato né dall'altro, ci sono interventi di giovani anche loro, allora critici, come Meneghetti, Aprà, Spagnoletti, piuttosto che una giovane Cecilia Valmarana, segretaria di giuria, insomma.
Ma dai,
ci sono, sì.
Ma vedi?
E
comunque, Angela, non so cosa ne pensi tu, però pensare che il Palazzo del Cinema 40 anni fa era già, anche prima forse, la sede della mostra del cinema, l'Excelsior, i posti sono quelli, è bello che ci sia questa cosa.
Sì, anche nel 32 era già così.
Anzi, anche nel 32 era così,
albori, era così.
Però quegli anni lì di Lizzani sono gli anni della rinascita, dopo il periodo
e anche della ribellione.
Ecco, anche io da ragazzina, insomma, ero qua.
C'eri anche tu?
Ero anche io qui da bimba. E
tu già avevi un ruolo maturo.
ma è così. Diciamo nel 32, dopo l'anno in cui sono nata, ma ho fatto in tempo poi a seguire la mostra, c'era proprio quest'aria di, non so, di paese, di cittadella. Ecco, adesso siamo in questo perimetro, però è un perimetro che ci contiene, ma allo stesso tempo ci divide, come diceva Antonietta, mentre allora il perimetro del villaggio del cinema era aperto a tutti gli appassionati, cioè io mi ricordo benissimo che la sera ho visto passeggiare tranquillamente Kevin Costner l'anno che è venuto a presentare Gli Intoccabili. Passeggiava, se ti fermavi
ma adesso non sarebbe possibile,
ma adesso sarebbe impossibile, capito? Cioè, parliamo di una superstar, e all'epoca comunque l'anno degli Intoccabili era ancora una, era già una superstar, però era permesso questo. Ora
un po'
però,
come accade nei festival un po' più piccoli, no?
Dove festival un po' più piccoli. Purtroppo i grandi festival hanno dovuto erigere questa barriera e anche il limite, se
anche
vogliamo.
I festival loro hanno sempre il loro, la loro paretina, la situazione.
Sì, sì.
Poi non sai mai che cosa c'è intorno.
Sì, però è più facile così approcciare gli ospiti, no? Magari parlarci.
Sì,
anche
appunto,
per qualcuno.
Se l'hai la parete, ma dopo.
Sì, prima però veramente Venezia era un'agorà culturale,
sì,
cioè
sì.
Una situazione dove potevi incontrare, anche tu giovanissima, freelance, che non lavoravi neanche per una testata, lavoravi per vendere poi le fotografie a giornali, e quindi cosa oggi, cioè quelle fotografie oggi non si potrebbero fare, invece io penso che si dovrebbero fare.
Sì. Oggi non si può più fare nemmeno il mestiere di giornalista come si faceva un tempo, perché sempre mi ricordo bambina, io no ero
bambina.
Qua
quando lei già scriveva.
Mi ricordo bambina, ma già scrivevo,
guarda,
scrivevo per il Corriere di Viterbo, capito, che dice esiste il Corriere di Viterbo, quindi insomma io avevo accesso a tutti gli attori, tutti i talent, chiunque volessi intervistare, gli uffici stampa te lo permettevano. Adesso no, sono quei 10 nomi e per il resto finisce.
Ma
quindi il contatto è proprio perso.
Ma c'erano migliaia di giornalisti come adesso?
No, è ovvio che no, no.
Però c'erano,
c'erano tanti però ecco,
in proporzione non è tanto
il filtro, era la passione
che è cambiato proprio il rapporto con l'altro.
Ma non c'erano gli addetti stampa, non c'era il
e io penso che tra le altre cose non è cambiato solo nel cinema, è cambiato in tutto il mondo,
poi tutto il sistema della la comunicazione è cambiata, no?
C'è una fotografia a Mario Soldati che ho fatto, che c'ha un asciugamano nella spiaggia, la pipa, e io sto col 24 mm, quindi sono molto vicino a lui. E lui, da un vero, come dire, professionista, artista, ha creato la quarta parete, come io se non ci fossi, e quindi ci ha donato un'immagine molto naturale, molto forte, molto ravvicinata, cosa che se io oggi mi avvicino così ma a un artista, ma anche a te, tu hai paura di me, cioè non mi lasci, diciamo,
indipendentemente dal Covid, vogliamo, dalla
esatto,
situazione
non
attuale
non ti fidi di me, capito? E questo, noi dobbiamo ritornare invece a una relazione con l'altro.
Io invece mi fiderei e spero.
Grazie.
Anche di essere invitato a cena.
Lo dice solo per essere invitato a cena.
Durante
ha fatto un salto, spero di essere invitato a cena,
perché lo diciamo al mondo. Antonella De Lillo ha anche Antonietta De Lillo ha anche la dote straordinaria di essere una cuoca meravigliosa, soprattutto nei primi piatti, mi dicono. Dopo questo intro di The Soup of the Day dalla Mostra di Cinema di Venezia, noi ci fermiamo, ascoltiamo un pezzo, torniamo fra poco e parliamo invece di questa giornata festivaliera che è
ricca.
La terza ricca, siamo ancora in salita, diciamo, però è la più intensa fino ad oggi, quindi fra poco. Fred Film Radio, The Soup of the Day, versione festivaliera dalla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, insieme alla meravigliosa Angela Prudenzi. Mi rivolgo a te adesso, pensa.
Finalmente, mi sono sentita un po' bistrattata.
Siamo insieme ad Antonietta De Lillo, di cui abbiamo parlato poco fa, di questa bellissima mostra che vi consigliamo di andare a vedere se venite al Lido, per così ritornare indietro nel tempo e capire un po' com'era la mostra di quegli anni, che io non ho vissuto, ma Angela Prudenzi, sono ripetitivo, vabbè. Probabilmente ne sa un po' più di me, ma parliamo della giornata di oggi. Anzi, prima della giornata di ieri sera, perché so che avevi una cena con la protagonista di uno dei film di oggi.
Esattamente, sono stata a cena insieme a Lorca Lamy, che è la protagonista di A Plein Temps, film francese che viene presentato oggi, tra pochissimo, alle 17.
Di Orizzonte,
di alle 17. Il regista si chiama Eric Gravel, lei è una vera forza della natura, esattamente come abbiamo imparato a conoscerla e ad amarla nel film, nella serie Chiama il mio agente. Lei è la segretaria innamorata di uno dei capi dell'agenzia per attori e per talent, e quella più, come dire, più procace, bella, libera,
brava,
intelligente,
lei.
Bravissima. In questo film mostra completamente un altro volto, perché è calata nei panni di una madre lasciata sola dal marito con due ragazzini che faticosamente tenta di tirare su più o meno bene. Il marito a volte, anzi spesso, non gli passa nemmeno i soldi, come purtroppo accade, e lei vive due giorni da incubo durante lo sciopero generale che ci fu un paio di anni fa in Francia, che mise in ginocchio la Francia. Lei vive in provincia, deve arrivare a lavoro in un grande albergo dove fa la cameriera, e allo stesso tempo deve precipitarsi da tutt'altra parte per un colloquio che può cambiarle la vita, perché lei, che è un'esperta di marketing, ma fa quello perché deve fare quello, deve andare a un colloquio e però non sa come andare, quindi se le inventa di tutti i colori. Il film è girato con una velocità incredibile, perché chiaramente tutto è una lotta contro il tempo. Lei è meravigliosa, un lato un po' drammatico, un po' ancora da commedia, la tiene in bilico meravigliosamente, e come dicevo ho scoperto che è davvero simpaticissima, spontanea, per niente diva, e che finalmente ho visto anche una che mangia, cioè nel senso che a tavola,
perché di solito
è un essere umano come tutti noi,
mangiava volentieri,
mangiava come abbiamo mangiato tutti, perché
di solito
mi sono capitate occasioni in cui le attrici, quelle che sono un pochino più così, le vedi che proprio
un pochino
soffrono invece
sono
lei
belle, ma soffrono.
Lei ecco potrebbe tranquillamente essere invitata
a cena, portiamo
ragazzi,
a cena anche lei,
calmiamoci perché sennò ci portiamo tutto il festival di Venezia.
Parlavamo di uno dei film di Orizzonti di oggi, mentre l'altro film di Orizzonti, credo in spagnolo si dica Ojo en la cerca,
sì,
che è un film messicano, coproduzione messicana-polacca.
Sì. Il regista è Joaquin del Paso.
L'hai visto, Angela?
Sì, è ambientato all'interno di un campo estivo per giovani della super borghesia, anzi aristocrazia messicana. E per chi ricorda il film di Michel Franco dell'altro anno, Nuevo Orden, ecco, è il ritratto dell'aristocrazia terribile da giovani, inquietante il giusto.
Il regista si chiama Joaquin del Paso, e ho letto la sua dichiarazione, appunto, che spiega che ci sono parecchie queste scuole private religiose in Messico, dove appunto si formano le nuove classi dirigenti, anche l'idea
e a base
è
di cosa ce lo possiamo immaginare, insomma, perché ovviamente rigore.
Pregare.
Sì, ma più che altro è proprio il fatto che vengono indirizzati a gestire benissimo i sentimenti, le emozioni, capito? Quindi poi quando questi si lasciano andare in maniera crudele, perché più comprimi e più poi si esplode, no? è ovvio, insomma.
Invece i film, prima di parlare dei film in concorso di oggi,
vi abbandonerei.
Tu ci abbandoneresti?
Assolutamente.
Ma ci abbandoni
per protesta,
dicendo,
perché
dicendo
lei voleva essere in concorso.
No, allora, abbandonaci dicendo la tua su il film Spencer di Larraine, perché insomma è uno dei film della giornata.
Allora, io non l'ho visto, quindi mi dispiace, lo vedrò, ma mi aspetto moltissimo, perché è forse uno dei registi, anzi forse il regista vivente che mi piace di più. In compenso ho visto molti film, ho visto La Campion, ho visto Almodovar, ho visto Collezionista di carte, e devo dire, cioè questi tre film mi sono molto piaciuti per e in tutti ho trovato quella cosa che mi manca un pochettino dall'esterno, ho detto, cioè la voglia di umanità, la voglia di scavare dentro le persone e la voglia di raccontare comunque un sociale, un politico che grida un cambiamento. Veramente li ho trovati in maniera diversa, soprattutto dei film di grandissimi registi con fotografie bellissime. Ad esempio La Campion era
non abbiamo parlato della Campion, peraltro.
No,
quindi ci va benissimo che tu ci racconti queste cose.
E quindi, insomma, tra un impegno e l'altro, un'intervista e l'altra, una passeggiata e l'altra, sono riuscita ad andare a vedere, nonostante le difficoltà, che non sarò certo io a dirvi qui, che ci sono, di essere in un continuo videogame per prenotarsi film. Quello che ho visto è veramente di una qualità, insomma, mi sembra che quest'anno campionati, olimpiadi, e ci metterei anche il Festival di Venezia.
Bene, non possiamo che condividere, no?
In attesa, chissà, forse magari un Leone italiano, chissà se ci riusciamo quest'anno.
Hai visto? Beh, comunque qualcosa ce ne portiamo a casa, dai, incrociamo le
dita.
Beh,
i leoni sono di tanti colori, esatto. Mica deve essere per forza quello d'oro, magari.
Esatto.
Grazie.
Grazie a voi, grazie, ci Antonietta. Vediamo a casa mia, se non ci vediamo
dal 14
prima.
Al 24 ottobre ci sarà la festa di Roma e noi saremo là.
Qui faccio danni?
No. No. No, noi intanto continuiamo, anzi, certo. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una canzone e ritorniamo nella nuova composizione abituale insieme ad Angela fra poco. E grazie ad Antonietta De Lillo. Ciao. Fred. The Soup of the Day dalla Mostra del Cinema di Venezia insieme ad Angela Prudenzi, finalmente soli potremmo dire, no,
non, sì, anch'io
per il piacere di stare insieme più vicini, sì. Abbiamo salutato Antonietta
De Lillo. Si sta giocando la scena, signori, si sta giocando la scena.
Continuiamo a parlare della giornata di oggi, abbiamo segnalato prima i film di Orizzonti, però oggi è una gran giornata, anche per quanto riguarda la frequentazione del pubblico al Lido, perché ci sono delle grandi star.
Red carpet si consumerà oggi.
In questo momento, mentre noi siamo così insieme a voi, c'è la proiezione ufficiale di Spencer, il film di Paolo Larraín, di cui parlava poco fa anche Antonietta, con Kristen Stewart nel ruolo della principessa Diana, in un weekend di Natale del 1991, che è il famoso weekend dopo il quale si dice Lady Diana abbia deciso di divorziare, e quindi Larraín si è immaginato questo weekend.
Cosa succede durante questo weekend?
Cosa succede? Lo diciamo? No.
Beh, ma allora non è tanto importante infatti quello che succede, perché quello che succede lo abbiamo immaginato tutti tante volte leggendo le cronache e i numerosi libri che sono stati scritti su Diana. Succede che lei decide di dire basta e di andarsene. Quello che Larraín invece ci mostra è il complesso lavoro di scarnificazione di una icona moderna, di una pop star, anche se della carta patinata, allora. E che lui spoglia, come spesso gli capita di fare, e la riporta a una umanità, la riporta a essere umano, e lo fa reinserendola nel suo ambiente naturale, perché il castello dove lei passa questi due giorni era vicinissimo alla sua casa d'infanzia. E quindi è l'occasione per ripensare a quella che era, quella che sarebbe potuta essere e che invece non è stata, perché schiacciata da una famiglia reale e dall'etichetta, e da una parte, e dall'altra anche però vittima della sua stessa immagine. Quindi credo che questo sia...
Sì. Secondo film, forse terzo, girato in inglese, di Pablo Larraín, ricordiamo qualche anno fa Jackie qui a Venezia, due anni fa c'era Emma invece,
sì.
E, Pablo Larraín, che è anche Fred Award winner di qualche un paio di anni fa al Torino Film Festival, cast strepitoso, come Cassio, spesso succede, certo, con gli attori inglesi, e con invece un'americana. Cioè,
ma che lavoro pazzesco ha fatto lei sulla lingua?
Sì.
Beh, glielo dobbiamo concedere.
Assolutamente,
eh?
Sì, sono d'accordo su quello. E, devo dire che nell'immagine, poi ho letto che il truccatore è lo stesso che aveva truccato Naomi Watts in Diana. Il film che aveva fatto Naomi Watts. Infatti un pochino si somigliano. E, io amo Sally Hawkins, per esempio, che è quella che la veste,
sì,
diciamo.
Si piange un po', ecco.
Si piange, si commuove, ecco.
Ci si commuove quando loro due...
Sì, quella scena lì è molto bella.
Sì, sì, insomma, sì. Che si capisce che sono amiche, che trova in lei un punto di appoggio emotivo in un contesto che glielo nega costantemente.
Sì. E poi c'è Timothy Spall, che è un famosissimo attore inglese che conosciamo anche per tanti film di Mike Lee, per esempio, però insomma tutti molto bravi, anche quelle parti proprio minime, quasi dei,
sì,
cameo.
Una ricostruzione di interni straordinari, che non sono interni freddi, ma sono interni che hanno una propria vita e che parlano, quindi insomma... Lui veramente da questo punto di vista è un regista clamoroso.
Sì, sì. Poi questa cosa, questo modo di essere vulnerabile di Diana viene proprio, secondo me, lui è riuscito a mostrarlo benissimo. Le musiche sono molto presenti, l'autore che ha scritto le musiche specificatamente per questo è il chitarrista dei Radiohead, che è una delle sue prime così esperienze col mondo del cinema. Insomma, un film che bisogna vedere,
sì,
vero?
Sì, bisogna vederlo.
E speriamo che adesso c'è appunto la proiezione ufficiale, che vada bene, ma non abbiamo dubbi, direi. E l'altro film in concorso di oggi è un film tratto dal terzo romanzo di Elena Ferrante, La figlia oscura, con prima regia, perché è un'opera
prima
regia di Maggie Gyllenhaal, che è stata da noi oggi. Maggie Gyllenhaal, non l'ho ancora vista, e, con una meravigliosa Olivia Colman,
sì,
come sempre dove c'è Olivia Colman
c'è garanzia di interpretazioni magistrali.
E anche lì devo dire, gli attori mi sono piaciuti molto, perché c'è questo ragazzo che così si occupa, è la storia, molti di voi avranno letto il libro, la storia di questa professoressa universitaria che va in vacanza in Grecia, in questo villaggio che è gestito da un ragazzo che poi è il protagonista di una serie bellissima che si chiama The Normal People, di cui abbiamo parlato più volte durante The Soup. E poi c'è Dakota Johnson, meravigliosa,
sì,
Mora,
qua.
Bravissima, ma anche
irriconoscibile.
Io infatti non l'avevo riconosciuta.
Lei, che è così eterea ed elegante, indossa i vestiti come poche, si trasforma in un'americana volgarotta, per quanto bella, ma volgarotta.
Sì.
E questa volgarità lei la fa passare solo ed esclusivamente attraverso il corpo. Davvero anche lì nel suo caso.
Ma poi guarda,
anche
le parti minori, per esempio c'è una che fa la cognata di Dakota Johnson, proprio quella quasi un po' mafiosi sono questa famiglia, no?
Sì, la famiglia che non si sa come si sono arricchiti, ma lo si intuisce
che proprio secondo me lei è, pur avendo una parte piccola, però ha dei momenti
e anche l'inquietudine che genera il marito di Dakota, che è Peter Sarsgaard.
No, non è il marito di Dakota. Peter Sarsgaard è il suo amante da giovane.
No, scusa, il
ho
marito.
Ho capito quale, non mi ricordo.
Vabbè, scusa, ho sbagliato.
Sì.
Il marito è incredibile perché veramente ti dà l'idea che chissà cosa potrebbe farle, no? Non è mai esplicitato questo, ma tu senti un senso di minaccia costante nei confronti di questa giovane
sì,
moglie.
Sì, comunque c'è un po' ansiogeno questo film,
no?
Perché non capisci mai cosa sta per succedere. E peraltro segnaliamo anche un'anticipazione, vediamo, cioè per una piccola parte c'è Alba Rohrpacher che quest'anno riceverà il premio Fred fra qualche giorno. Forse neanche la Federica lo sapeva, ecco.
Scoop.
Insomma, a me è piaciuto molto, però non ho visto, non ho letto il libro, molte volte quando si legge il libro.
No, io avevo letto il libro.
Curiosa questa scelta della Gyllenhaal di fare un film
così,
no?
Sì, curiosa perché insomma è un film sulla maternità. Poi in sostanza e lei sembra come donna sembra lontana da questo tipo di tutte le donne sono vicine e lontane dall'idea della maternità, però la Gyllenhaal ti dà l'idea di una donna forte, no? Di una donna realizzata, di una che è sempre andata controcorrente, perché insomma basta pensare
delle scelte sempre
delle scelte esattamente esatto. E invece ecco ha deciso di avvicinare un romanzo in cui proprio c'è il lato femminile, quello più forte, quello più difficile da raccontare. È una scelta coraggiosa come
sì, anche
opera
perché,
prima
appunto perché vabbè adesso non voglio entrare troppo nel tema, però insomma è difficile ammettere
sì,
a un certo punto di non poterne più dei propri figli,
sì,
forse non
certo.
Dovevo dirlo,
ma
però.
No, insomma.
Va bene, ci ascoltiamo ancora una canzone e torniamo fra poco nel nostro The Soup of the Day, Federico ed Angela, salutiamo Chiara Nicoletti che ci ascolta, insomma,
magari ci guarda anche,
siamo qua tutti che aspettiamo Chiara.
Aspettiamo, non ci sono notizie, ma quando ci saranno lo comunicheremo.
Sicuramente. Ascoltiamoci, risentiamo fra poco dopo questa canzone.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day insieme ad Angela Prudenzi dalla Mostra del Cinema di Venezia. Parlavamo poco fa dei film in concorso in questa giornata così molto intensa, anche perché anche una giornata allungata perché è stata aggiunta una proiezione di mezzanotte appunto per uno dei film più di richiamo, ovvero Dune. Dune che ha un cast veramente così un po' enorme e tutti sono nomi di richiamo, ovviamente Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson che è stata da noi poco fa, qualche ora fa, Oscar Isaac, Josh Brolin,
Zendaya,
Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Jason Momoa che piace tantissimo.
Ma non sai che non c'è.
Non
sì.
È venuto però no. Nel cast, cioè tu l'aspettavi?
Sì, io lo aspettavo. Ma lo sanno tutti che io ho un cotè
sì, ma non riesco
così
a capire cioè possa piacere Jason Momoa comunque
te lo spiego in privato però quello che voglio dire è che io mi diverto molto a vedere i film con un po' i supereroi, no? Cioè, Aquaman l'ho trovato,
sì.
Mi sono divertita un sacco a vederlo, ma forse non è bello, non mi importa, perché mi diverte proprio così, mi appaga il lato infantile. E poi gli altri film che mi piacciono molto sono quegli action proprio brutalissimi con Jason Statham, capito?
Jason Statham mi
adesso c'è questa passione un po' bislacca, quindi
bislacca, esatto, l'hai detto la parola giusta.
Vabbè, ma
allora, su Dune
vedi Federica mi dice così, ecco.
Ho dimenticato Xavier Bardem, che guarda i nostri tecnici, sono molto di più di un tecnico, sono un mentore.
Meno male
grazie
che ci suggeriscono, grazie.
Dune è tratto da un romanzo del 65 che ha avuto un sacco di, cioè, ci sono state un sacco di adattamenti, no? Quello, forse quello più famoso è quello di David Lynch,
sì, David
dell'84.
Lynch, uno che non è mai arrivato in porto,
è quello di Jodorowsky.
Di Jodorowsky, che, esattamente,
che poi però ha fatto un film sul fatto che
sì che è ancora, che è un, insomma, che si può vedere. E poi esiste anche un libro di del storyboard che aveva disegnato e che io non ho visto, ma mi dicono essere veramente molto bello, interessante. E
il romanzo originale era di Frank Herr. Ecco, volevo dire di più, era meglio se non lo dicevo.
Sì, perché io non me lo ricordo, quindi
Herbert, credo,
bravo,
fosse.
Bravo.
E questo adattamento è stato scritto dallo stesso Denis Villeneuve insieme a John Spice, che è anche l'autore di una serie, perché adesso faranno anche una serie dove il primo episodio sarà diretto da Villeneuve ma tutti gli altri da questo John Spice.
Sì, perché ormai non si butta via niente,
ormai non si butta via
per
niente.
Cui dei set non si butta via niente.
Infatti,
per cui dobbiamo aspettarci la seconda parte di Dune.
Infatti,
non so quando, se prossimo anno, fra due, non si sa.
Però forse nel frattempo facciamo anche la serie, che è un prequel.
Nel frattempo facciamo anche la serie, stessi set, stessa ambientazione,
si ottimizza il
parco giochi, anche perché questi sono giocattolini che hanno un costo di molti, molti milioni di dollari, e quindi giustamente.
Quindi cioè, solo saranno, appunto, dal libro sono tratti, verranno uno è questo e poi ci sarà una seconda parte, ma solo questa prima parte dura 155 minuti, che si reggono?
Ma sì, secondo me si reggono, sai, grandi spettacoli di fantascienza, poi sono sempre
in questo pianeta dove ci sono delle spezie che ti allungano la vita. Io voglio andare.
Sì, però sono anche tanto sabbiosi, tra spezie e sabbia.
Dove ci sono quei serpenti, no? Insomma,
sabbia, un po' pericoloso. Mi staremmo molto, molto attenti.
Timothée Chalamet è la star del momento. Ci sono orde di ragazzini e ragazzine
già ieri, infatti, ci stavamo domandando a un certo punto. Ma che fanno tutte queste ragazzine fuori del cesso?
Ma poi ma poi anche quelli che sono fuori dal red carpet, che è anche murato, poverine.
Sì. Sono andata proprio a vedere quali erano i film della serata ieri, perché ho detto vedere, staranno aspettando
qualcuno.
Stamattina
alle 8 c'era già la gente lì.
Escludendo che è stata la mano di Dio o The Card Counter potessero richiamare così tanti ragazzi, alla fine mi è scattato. Ecco che cos'era.
Tu l'hai visto tutto?
Sì che l'ho visto tutto, perché pensate che l'avessi visto solamente un pezzo.
Vabbè, trovare un biglietto per Dune è veramente impossibile.
Sì, è tutti il noi film che è andato esaudito in un minuto e mezzo.
Non so se credo sia successo anche a te, però tutti noi che lavoriamo in qualche modo, siamo coinvolti nella mostra del cinema, abbiamo ricevuto richieste da qualcuno di aiutarli a trovare dei biglietti.
Sì. Tant'è, a me per due cose. Uno per Dune, ma non è che ci sono biglietti, e l'altro Sorrentino.
Quindi ormai non ci dovrebbero chiedere più niente, se va bene.
Non è detto perché ci sono dei grossi nomi. Intanto io sono l'altra proiezione che è andata esaurita proprio in un secondo è stata quella di Mondocane.
Ah sì, vogliamo parlare di Mondocane, ne parliamo dopo questa canzone.
Fred Film Radio. Riprendiamo? Vai, riprendi.
Stavamo parlando di Jason Momoa, riprendo così perché è questo l'argomento del giorno.
No,
mi
non
sembra.
È vero.
Cioè, ci sono tante ragazzine per Timothée Chalamet e ce n'è una, anzi
due. Una attempata.
Per Jason Momoa,
giovane,
che non è venuto, mi spiace.
No, ma sai, io punto sul fatto che lui ha una moglie che ha 15 anni di più.
Ah sì?
Certo.
Ah, non lo sapevo.
E quindi, insomma, bisogna sempre sperare nella vita, e qui vedi.
C'è speranza.
C'è speranza per gli uomeni, perché non c'è speranza per le donne. Basta con questa storia.
Torniamo seri. Parlavamo poco fa dei film che veramente, a parte che è molto difficile trovare dei posti anche per gli operatori e gli addetti, perché c'è questo sistema digitale, informatico, che funzionava benissimo l'anno scorso, quando eravamo un po' di meno, quest'anno funziona sempre bene, però i posti sono quelli che sono, per cui insomma è un po' difficile riuscire a trovare i biglietti, per cui siamo tutti lì, come diceva l'Antonietta De Lillo in apertura. Ieri sera mi hanno spiegato, mentre aspettavo di vedere l'anteprima di The Lost Daughter, ho trovato un'amica che mi ha detto: guarda, ti do una tecnica infallibile, quando tu devi provare, se vedi 3-4 posti, non devi puntare uno, devi fare e vedrai che uno lo prendi, perché se ne punti uno rischi che non prenda bene il posto. Per cui tutti stanno elaborando delle strategie incredibili per assicurarsi un biglietto. Tra i film però di cui per i quali c'è molta attesa, c'è Mondo Cane, che è il film italiano di oggi, della settimana della critica, che è una coregia. Mi sbaglio?
Il film di Alessandro Celi,
la regia era di là, era su California, fra poco.
Mondocane, appunto,
di Alessandro Celi, con un unico attore professionista, diciamo, forse due, che è Alessandro Borghi.
Alessandro Borghi, però, che però fa una parte minore, perché il film si concentra
su due ragazzini,
è un camino veggio. Chiara, era il tuo film questo?
La nostra Nicoletti.
Esattamente, e si svolge in un futuro distopico, in una Taranto post-apocalittica, diciamo che Taranto purtroppo sa cosa significa l'apocalisse, e questi ragazzini sono divisi in bande, non sono neanche buoni contro cattivi, sono cattivi contro cattivi, e insomma devono riuscire a sopravvivere. È un film piuttosto duro, è un po' come dire una guerra di bottoni in chiave più decisamente più dark, anche con dei momenti di violenza realistica che lasciano anche insomma è forte, molto forte, una buona mano.
Io
è girato appunto come dicevo a Taranto, e Borghi fa il capo ipercattivo che tiene sotto di sé questi ragazzi.
Mi ha detto che sono bravissimi questi due ragazzi.
E sono molto bravi questi ragazzi, sono veramente molto bravi. E allora io adesso non sappiamo nulla, anche perché sta finendo il film, ma sicuramente avrà successo, però ci sono già state delle proiezioni e se ne parla benissimo. Cioè io ho raccolto un po' di sai, camminando, come succede qua, che senti i commenti.
Coming of age.
Piaceva, ho sentito che piaceva molto. Quindi sono contenta, perché non è l'unico film della settimana della critica, però diciamo che è il film di finzione della settimana italiano, quindi è bene insomma che sia così forte.
E un altro film italiano è anche quello delle giornate degli autori.
California di Alessandro Cossigoli e Casey Kaufman, che qua viene, vedo che viene segnalato come opera prima, mi chiedo perché, e te lo chiedo, poi lo chiederemo, perché in realtà loro sono gli autori di Butterfly.
Non sono i registi?
Sì, erano i registi di Butterfly, li abbiamo intervistati.
Sei sicura? Perché ho letto che è la prima volta che lavorano insieme.
No. Erano tutte e due, oppure forse uno era solo il produttore?
Non so.
Allora, forse uno era il produttore, allora ecco perché. Comunque noi li abbiamo intervistati a proposito di Butterfly
a
Roma, e quindi se qualcuno volesse anche riascoltarsi quell'intervista per prepararsi a questo,
che è un film un po' quasi un documentario, perché sono 5 anni nella vita di una ragazzina, girato in 5 anni, per cui così sogno da bambina è quella di lavorare in questo, di fare la parrucchiera. California è il nome del salone nel quale lavora, pare che lei, questa ragazzina, sia veramente bravissima, è un coming of age anche questo,
e all'inizio si vede lei fa la pugile, vuole diventare pugile, poi dopo cambia, ma insomma ha questo sogno e frequenta la palestra dove c'è la nostra Testa, che ha vinto la medaglia che noi abbiamo intervistato, che era la protagonista di Butterfly. Quindi c'è come un passaggio di testimone tra la storia di una ragazza e la storia di un'altra ragazza. E, insomma,
da vedere anche questo, sembra.
Sì, 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 io lo consiglio, lo consiglio per chi ama il cinema, appunto, che è metà documentario, metà questo è cinema del reale, quello scritto. Insomma, sì, documentario di narrazione, ecco, non è cinema del reale puro, è un documentario di narrazione. Detto questo, è insomma assolutamente forte e ricorda un po' altri registi che abbiamo imparato ad amare, soprattutto esempio, Jonas Carpignano.
Mi veniva in mente anche un altro sul documentario scritto di grande successo che amiamo molto, e che era Venezia,
sì,
tanti anni fa,
che ha vinto a Venezia,
sì, ma non Carpignano, come si chiama?
Il vincitore di Sacro Gra.
No,
intendi?
Sì, no, intendevo,
anche lui però.
Intendevo il nostro amico che vive negli Stati Uniti.
Ah, ma certo, il giurato che è stato in giuria anche un paio di anni fa.
Non so se è stato in giuria, ma no,
mi viene.
Si chiama quello famoso.
Pending Hearts.
No. Stop the Pound,
e anche Louisiana,
esatto,
non
ci ricordiamo come si chiama, peraltro lo conosciamo anche benissimo,
certo che lo conosciamo bene,
ma abbiamo un'età, Angela, ogni tanto perdiamo colpi.
Sì. Però posso dire che ho incontrato un altro regista italiano che vive in America, che è qua così a vedersi un po' di film, che è Andrea Pallauro, che Roberto Minervini, grazie.
Ah, Minervini,
io non ci veniva nessuno di due. Perché Minervini e
Pallauro
li associo, perché
a proposito di Pallauro mi ricorda che forse non abbiamo detto che in Dune c'è anche Charlotte Rampling. L'abbiamo detto?
Sì.
Chi lo sa, forse abbiamo detto, vabbè, che ha fatto il film con Pallauro.
Sì.
Va bene.
Lo chiamiamo magari una volta, facciamo raccontare.
Qui, certo. Allora, prima parlava, a proposito delle giornate, poi ci ascoltiamo un'altra canzone, vorrei dire che oggi nella Sala Lagune, la nuova sala delle giornate degli autori, c'è anche un incontro, forse ormai è finito, con Nadia Terranova, giurata peraltro del concorso, e con altre saggiste internazionali, dove si parla proprio del romanzo, del terzo romanzo della Ferrante, da cui è stato tratto il film della Gyllenhaal.
Sì, bene.
Se qualcuno fosse interessato potrebbe andare.
Sì, sono molti anche gli incontri che si fanno sulle donne. L'ente dello spettacolo ha organizzato praticamente 4 giornate dedicate alle donne, declinando l'argomento non solo in versione cultura, ma anche imprenditoria, ecco, e altri.
E a proposito delle donne, visto che ne stiamo parlando, segnalerei anche un premio che diventa sempre più importante.
Il 7 il premio Women in Cinema Award,
di cui Fred è partner, dove ci sono dei grossi nomi che vengono premiati. Premio che nasce dalla mente vulcanica di una mia amica che si chiama Angela Prudenzi. Ancora una canzone, torniamo fra poco nel nostro Soup of the Day.
Fred Film Radio.
Continuiamo al nostro Soup of the Day della Mostra del Cinema. Di cosa stavamo parlando? Che sono un po' svanito prima di questa canzone.
Non lo so di che cosa stavamo
parlando. Ci siamo ricordati che il regista
guarda,
di cui non ci ricordavamo il nome è Roberto Minervini, che salutiamo. E forse l'abbiamo anche salutato prima, già in onda, non mi ricordo.
Sì, vabbè, lo risalutiamo, che va benissimo.
Invece... c'è un altro film italiano oggi, girato a Trieste peraltro,
città
dove io ho studiato, dove feci l'università,
bellissima città,
dove ogni anno andiamo,
ma speriamo di rivederci invece nel 22.
Speriamo
assolutamente.
Di nuovo film di Vilma Labate,
La ragazza ha volato, scritto insieme ai fratelli di Innocenzo, che aspettiamo in concorso con America Latina. Vilma, che è stata ospite qua proprio pochi minuti prima di cominciare il nostro Soup oggi.
Che non lo sapevo.
Sì, è arrivata trafelata, perché nel tritacarne delle interviste, come sempre succede, e succede doppiamente agli autori italiani, perché è chiaro, il festival è italiano e quindi tutti vogliono intervistare gli autori del cinema italiano. E questa ragazza che ha volato è un'adolescente, la quale subisce una violenza, e che da questa violenza scaturirà un qualcosa che le cambierà per sempre la vita. È un ritratto di una psicologia femminile e anche di un sentire femminile, di emozioni femminili, come ha voluto dire anche Vilma Labate. La protagonista è meravigliosa. Adesso lo so, mi dovete perdonare, ma non mi ricordo come si chiama la ragazza, ma io aspetto che me lo suggerisca.
Come
Federica,
l'attrice
che è bellissima,
la protagonista,
bravissima,
si chiama Nadia, io so questo,
sì, però
non so come si chiama l'attrice.
È importante che io dica,
una rivelazione,
è una rivelazione, è incredibile. Non era facile sostenere questo ruolo, perché lei, lo possiamo dire perché insomma succede proprio all'inizio del film, è vittima di uno stupro è veramente straordinario lo sguardo con il quale Vilma Labate è riuscita a riprendere un momento così drammatico, così brutale, mantenendosi sempre accanto a lei. Non c'è la benché minima ombra di voyeurismo, è proprio, c'è un'intensità emotiva, è tutta dalla parte della donna, girato con una sensibilità estrema. E il film riflette anche su quella zona d'ombra di cui altri film qui a Venezia parlano, e che è uno degli argomenti più caldi quando si parla di violenza sulle donne e soprattutto di stupro, cioè quel momento in cui una donna dovrebbe dire no. E quando non lo dici e ti vai di fronte a un giudice, il giudice dice: tu non hai detto no. Ecco, non dire no. Una donna gira un film e ci fa capire perché non si dice no, perché si può non dire no, perché sembra facile dire no. E è bello che sia questo che è sotto proprio che lei riesce a carpire questa grande verità e a restituircela. I film di cui sto parlando, che rifletteranno anche su questo, sono The Last Duel, che riporta in luce un episodio realmente avvenuto nel XIV secolo, e invece il film di Ivan Attal, Les Choses Humaines, che racconta anche questo di uno stupro e di tutto il processo che segue.
Quindi,
insomma,
è un tema caldo
e uno dei fili di questo festival, le donne, anche le forme di violenza possono essere tante, perché Spencer sicuramente Diana ha subito una forma di violenza, non necessariamente deve essere fisica, cioè può, certo. Anzi, quello che si insinua sotto pelle magari non è meno terribile. Ecco, Alma Noce, ecco, grazie, perché no, ci tenevo a citarla, sì. Perché si porta il film sulle spalle, è protagonista assoluta dall'inizio alla fine, quasi esordiente, insomma.
E ne abbiamo parlato a proposito della ragazza ha volato di Vilma Labate, sceneggiatura scritta insieme ai Fratelli d'Innocenzo, premiere ufficiale questa sera alle 21 in Orizzonti Extra, quindi al Palabiennale, che di Orizzonti Extra vi abbiamo già parlato, la nuova sezione che ha anche un suo red carpet,
che
quindi ha dignità di sezione
premio.
Ufficiale importante, e premio del pubblico,
sezione che prevede un Q&A dopo la proiezione. E questi Q&A sono curati dalla nostra amica, possiamo dirlo, perché
certo.
È stata anche qua amica di Fred, e la rivolgiamo, Chiara Tagliaferri, la scrittrice, e insomma non sono potuta andare
a proposito di scrittrici,
sera, ma...
ho conosciuto oggi Chiara Valerio,
ecco,
che non conoscevo, cioè non, la conoscevo di fama, ma non
di cosa hai pensato?
Che mi è stata molto simpatica.
Bene, mi fa piacere perché insomma cinema e letteratura vanno a braccetto.
Infatti, a proposito di cinema e letteratura che vanno a braccetto, dopo l'ultima canzone che ascoltiamo adesso parleremo del book adaptation Film Rights Market e delle altre cose del mercato che oggi sono state parecchie. Dopodiché ci dobbiamo salutare, ci sentiamo fra poco.
Fred,
The Super Delay dalla Mostra del Cinema di Venezia, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi, siamo nel pieno della mostra, contenti ma un pochino più rilassati forse, anche se oggi è una giornata bella piena, bella intensa, il mercato, anche la parte dedicata alla film industry è nel pieno del suo svolgimento, si tiene da ieri, dal 2 al 7, quindi a cavallo del weekend, con così un qualche giorno in più, il Venice Production Bridge, abbiamo parlato tante volte, è il nome della parte dedicata al mercato della Mostra del Cinema di Venezia, che per molti anni faticava un po' ad avere un suo ruolo, se no, nel mondo della film industry.
Invece quest'anno,
ma già da qualche anno,
sì,
ha avuto, insomma, sta andando, cioè ha una sua, come dire, un suo profilo molto specifico.
Sì, poi
molto
mi spiegava ieri sera una venditrice francese che il fatto di non avere una Toronto come in passato, perché anche quest'anno sappiamo che Toronto avrà una forma assai ridotta. E per loro Venezia quest'anno è stato proprio una boccata d'aria, infatti c'è il doppio degli iscritti e ci sono anche produttori e venditori che sono venuti anche senza
avere qualcosa da spingere,
sì, esattamente, perché è stato l'appuntamento dopo un mercato di Cannes anche lì un po' strano, perché un po' una parte era venuta prima, una parte poi a Cannes, ma sembra poco seguita, e qua insomma sono ritornati i produttori, erano tutti molto contenti di esserci.
Beh, c'è anche voglia di andare, secondo me, un po' i mercati dopo tanto tempo, quindi insomma sembra che stia andando molto bene. Prima in chiusura dell'intervento precedente parlavamo di quello che qui chiamano BARM, Book Adaptation Rights Market, che si tiene da oggi fino al 5, 3, 4, 5, però forse l'evento più di richiamo nell'ambito del mercato è il Venice Gap Financing Market, che è un evento di coproduzione che è finalizzato ad aiutare a concludere la copertura finanziaria di quei progetti che hanno già coperto il 70%, ma gli manca quel quid in più per poter completare il progetto. Ci sono decine e decine di progetti che partecipano, è già la sua sesta edizione, e anche questo si tiene fra il 3 e il 5, quindi è molto interessante, magari per chi non fa parte della film industry, insomma, uno può dire ma insomma a me non me ne frega niente, però è anche invece interessante sapere come si costruisce un film anche, no? E cosa c'è dietro, e tutta la parte finanziaria,
che è un lavoro lunghissimo, facile, ma il lavoro di sviluppo è fatto di non solo ricerca di soldi, che sembra la cosa più, no, più immediata che può venire in mente, ma è la ricerca dei partner giusti, perché ogni film ha bisogno del produttore giusto, non basta un produttore qualsiasi, a meno che uno non trovi un munifico mecenate che dice ecco tutto a vostra disposizione. È importante trovare i partner giusti, perché allora il film può andare nella direzione giusta.
Tu, Prudenzi, che sei una giornalista, un critico, una conduttrice radiofonica, una selezionatrice di film, e sei anche una produttrice, ti piace quel ruolo lì?
Beh, ma sai, io
piccolissimo,
sono, sì,
però,
ma vabbè,
comunque,
però produttrice di cose molto particolari. Sì, mi piace, è divertente.
Produttrice di cose molto particolari, però per esempio qualche settimana fa la Prudenza mi scrive su WhatsApp un messaggino con un link a un articolo che riguardava un atleta che ha partecipato.
L'atleta. Quella con la A maiuscola, perché...
che ha vinto.
Ha vinto una pioggia, sì, una pioggia di medaglie, tutte per il nuoto.
Stiamo parlando di
Carlotta Gilli.
E lei mi fa, su di lei abbiamo prodotto un documentario l'anno scorso.
Beh, in realtà non è proprio un documentario, è una cosa piccolissima, perché la Procter & Gamble sta facendo un lavoro attraverso tutti i suoi partner internazionali, perché sono molte le aziende che cura la Procter & Gamble, stanno facendo una grande attività a favore dell'inclusione, e in tutto il mondo seguono degli atleti paralimpici. Per l'Italia si sono affiancati al lavoro di Carlotta e avevano visto delle cose nostre e ci hanno chiesto di fare questo ritratto di 3 minuti, e che insomma a me ha dato soddisfazione, la regia di Alfredo Fiorillo, e la voce è di Carlotta che si racconta da quando è bambina, da quando ha incontrato il buio, ma ha visto la luce dell'acqua della piscina che la tiene sempre a galla, sorridente, forte, bravissima.
A proposito di inclusione, stay tuned, che magari vi daremo delle belle notizie in futuro, però sì. Ricordiamo anche che nell'ambito del Venice Production Bridge, fra il 5 e il 7, c'è una sezione che si chiama Final Cut in Venice, è un workshop che aiuta a completare anche lì la post-produzione di film che arrivano dall'Africa, dall'Iraq, la Giordania, la Siria, una serie di paesi di quella parte lì, che 6 progetti vengono presentati ogni anno a Venezia. Credo siamo già all'ottava o alla nona edizione, per cui è un workshop di successo, e vengono assegnati dei premi, c'è un premio di 5.000 euro della Biennale di Venezia, un premio di 5.000 euro della RAI e un premio proprio di inclusione di Subti Access, che è di 7.000 euro per la realizzazione delle versioni accessibili di questi film, quindi audiodescrizione, sottotitoli per i sordi, e un premio di Subti che consiste nella creazione di un DCP con i sottotitoli in una lingua europea. È una parte piccola del festival, però sempre molto interessante anche per i contatti che poi si creano e che vede la partecipazione di tante aziende che supportano questa iniziativa, che è insomma voluta dal direttore Alberto Barbera già diversi anni fa. Siamo arrivati direi alla conclusione dell'appuntamento di oggi.
Dobbiamo salutare chi ci ascolta.
Salutiamo anche Federica Scarpa, Pierluca Puzzangara, che si è occupato della regia,
e non solo di quello, perché infatti sono stati preziosissimi.
Noi poveri non ne possono più, perché sono qui da... A che ora avete iniziato il Radio Call oggi? Presto. Oggi lo ricordiamo, abbiamo avuto Kristen Stewart, Pablo Larraín, poi non... Maggie Gyllenhaal, meravigliosa, Rebecca Ferguson, poi Vilma Labate, insomma una serie di ospiti, grandi star. Denis Villeneuve, no, non abbiamo avuto Denis Villeneuve, no, mannaggia. Vabbè, non si può avere tutto.
No.
Grazie a voi per la pazienza, e se volete venire a Venezia, il festival si conclude sabato prossimo, per cui insomma ci sono ancora parecchi giorni, e noi comunque continuiamo a informarvi.
Sì, anche parecchi bei film,
anche
quindi,
parecchi, molti bei film. Continuiamo a informarvi in più lingue dalla Mostra di Cinema di Venezia, come sempre, come ogni anno, e grazie ancora alla mia mitica compagna di avventura, e in bocca al lupo a Chiara, insomma, facci sapere qualcosa, ci manchi. A presto, ciao.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja ki Maria Ani Morisau, do Festival de Berlin.
Angela Cerbi pour Fred Film Radio, on est au Festival de Venise.
Fred, the Festival Experience.
in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.